Atti degli Apostoli. Il versetto principale, potremmo dire, si trova in capitolo 1, versetto 8, quando Gesù dice ai suoi discepoli: voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. Mi sarete testimoni in Gerusalemme, tutta la Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. E fino a questo punto abbiamo visto proprio questo. Il Vangelo è cominciato a Gerusalemme, l'abbiamo visto nei primi 7 capitoli. Poi Filippo ha portato il Vangelo fino alla Samaria. Dopo, in capitolo 8, abbiamo visto anche l'eunuco etiope ha ricevuto il Vangelo e l'ha portato fino a casa sua. Con lui è cominciata questa espansione del Vangelo fino all'estremità della terra. E vedremo anche in questo libro come il Vangelo si espande in tutto il Mediterraneo e anche oltre. Dio sta portando avanti la sua opera. E questo che stiamo vedendo è solo l'inizio. 2 settimane fa abbiamo visto la prima parte di capitolo 9 che racconta la conversione di un uomo che si chiama Saulo. Saulo. Vogliamo considerare lui, la sua vita, per un minuto. Prima di conoscere il Signore era un pezzo grosso, se posso dire, nella religione ebraica e lui perseguitava la Chiesa. Approvava infatti all'uccisione di Stefano. Ma Dio ha scelto proprio lui per diventare un messaggero importante del Vangelo. E mentre lui era sulla via per Damasco con potenza, l'ha incontrato e Saulo è stato convertito. E Dio aveva una missione specifica per Saulo, dopo chiamato Paolo, cioè di portare il Vangelo ai gentili, alle nazioni. Infatti leggiamo qualche versetto in Galati, capitolo 1, se girate con me, Galati 1. In Galati 1, 13, Paolo scrive riguardo la sua conversione: avete infatti udito quale fu un tempo la mia condotta nel giudaismo, come perseguitavo con grande ferocia la Chiesa di Dio e la devastavo, come abbiamo visto in Atti, e progredivo nel giudaismo più di molti coetanei tra i miei connazionali, essendo estremamente zelante nelle tradizioni dei miei padri. Ma quando piacque a Dio, che mi aveva apportato fin dal grembo di mia madre e mi ha chiamato per la sua grazia e di rivelare in me suo figlio, affinché l'annunziassi fra i gentili. Ci fermiamo là, lui va avanti a spiegare. Però vediamo qua che Saulo è stato convertito, era zelante nel perseguitare la Chiesa, adesso è zelante per Dio. Notiamo in versetto 15, ma quando piacque a Dio, Dio è intervenuto nella sua vita, l'ha convertito. E adesso, come dice là in versetto 16, ha questa missione ai gentili. Allora, secondo me facciamo bene chiederci chi sono i gentili. Sono persone gentili? O chi sono, insomma? La parola nel greco, perché è una parola forse in chiesa che lo sentiamo, greco, giudeo, gentile, che cos'è un gentile? La parola nel greco è ethnos, da cui viene la nostra parola etnia, ethnos. Quindi la Bibbia è stata scritta dal punto di vista ebraica, quindi gli ethnos, i gentili di cui parla, sono tutte le altre nazioni. Quindi nella Bibbia abbiamo giudei, la Bibbia è scritta dal punto di vista giudeo, e poi tutti gli altri ethnos sono le altre nazioni che non sono Israele. E noi sappiamo che Gesù è morto per tutto il mondo, per tutte le persone di tutte le nazioni, non soltanto per la nazione di Israele. E vediamo che la missione di Saulo, o Paolo, era quella di portare la buona notizia di Gesù non soltanto ai giudei, al popolo di Dio, ma anche a tutto il mondo, perché Gesù è morto per tutto il mondo. Ogni nazione deve sentire il Vangelo. Quindi Saulo sarà lo strumento principale che Dio userà, e nella seconda metà di Atti, per raggiungere le nazioni, gli etnos gentili, con il messaggio di Gesù. Quindi abbiamo visto la conversione di Saulo, però poi in versetto 30 di capitolo 9 abbiamo visto che Saulo è tornato a casa sua, cioè la città Tarso, e rimarrà lì per diversi anni. Infatti diversi capitoli qui in Atti non vedremo Saulo, non lo vediamo fino alla fine di capitolo 11 e poi dal capitolo 13 diventa il personaggio principale. In questi anni, o in mezzo a questi due capitoli, sono passati diversi anni. Saulo è stato a casa, a Tarso, per diversi anni. È un po' come Mosè. Ricordate che abbiamo visto Mosè in capitolo 7? Quanti anni ha trascorso nel deserto a seguire le pecore? Sì, 40 anni. 40 anni. Prima di cominciare il suo ministero, se possiamo dire. Anche Saulo avrà un momento di genere. E lui sarà là, casa sua, è cresciuto. Per diversi anni, non sappiamo di preciso quanti anni, però diversi anni. E Dio, come ha fatto con Mosè, fa anche con Saulo, usa quegli anni per prepararlo per il ministero. E sapete che è vero anche per noi, che Dio usa di quei momenti che noi diciamo, ma cosa sta succedendo Dio, perché non fai di più? Dio usa di quegli anni per prepararci, per fortificarci, per radicarci in Lui. Infatti c'è un versetto che mi piace tanto, in Zaccaria, capitolo 4. C'è scritto, chi ha potuto disprezzare il giorno delle piccole cose? Chi ha potuto disprezzare il giorno delle piccole cose? Quanti giorni ha trascorso Mosè di piccole cose? O Saulo, là a Tarso, sapendo che aveva questa missione di portare il Vangelo a tutto il mondo, però era là a casa, quanti giorni di piccole cose ha trascorso? Però noi vediamo che sia con Mosè che con Paolo, Dio si usa di quel momento per preparare, per radicare e per fortificare. Ed è la stessa cosa per noi. Nonostante la nostra situazione attuale, sappi che Dio si sta usando di questo momento per formarci e prepararci per quello che abbiamo avanti, e dobbiamo imparare appunto a non disprezzare il giorno delle piccole cose. E questo ci porta allora al nostro testo d'oggi. Siamo in Atti 9 e cominciamo dal versetto 32. Settimana prossima, in capitolo 10, vedremo la discesa dello Spirito sui gentili. Ma oggi vedremo gli avvenimenti che preparano la scena per questo, ok? Oggi vedremo due miracoli e due visioni che preparano la scena in modo che Dio mandi lo Spirito anche sui gentili. Quindi, versetto 32. Ora venne che, mentre Pietro percorreva tutto il paese, venne anche dai santi che abitavano a Lidda. Qui trovò un uomo di nome Enea, che già da 8 anni giaceva in un letto, perché era paralitico. Pietro gli disse, Enea, Gesù il Cristo ti guarisce, alzati e rifatti il letto. Ed egli subito si alzò, e tutti gli abitanti di Lidda e di Saron lo videro e si convertirono al Signore. Quindi abbiamo parlato di Saulo, adesso Pietro è la figura principale. L'abbiamo visto in capitolo 8, adesso lo vediamo in questi prossimi capitoli. Lui continua a predicare il Vangelo in tutto il paese, come dice, e lui arriva a questo paesino, Lidda. E sappiamo poco di questo luogo, viene menzionato solo qui, nel Nuovo Testamento. C'è ancora, al giorno d'oggi, c'è un paesino ad Israele che si chiama Lod, quindi c'è ancora. Infatti è proprio attaccato all'aeroporto principale di Israele, là a Tel Aviv. Quindi, se siete già andati o se andate, sapete che questa Lidda si trova proprio là, vicino all'aeroporto. Vediamo che ci sono già santi qui, vedremo che ce ne sono anche a Joppe. Quindi Pietro non è stato il primo di arrivare qua. Il testo non ci dice com'è arrivato il Vangelo in queste città, però possiamo avere un'idea. In capitolo 8, ricordate Filippo, dopo aver annunciato il Vangelo a Eunuco, lui è stato portato ad Azot, e da lì ha portato il Vangelo in tutte le città fino a Cesarea. Azot, allora, è verso il sud, Cesarea verso il nord, e Ioppe e Lidda sono in mezzo. Quindi è probabile che Filippo abbia predicato il Vangelo in queste città e Pietro trova dei credenti appunto perché c'è stato Filippo. Allora, questo è un resoconto molto breve, quindi noi non passiamo tanto tempo, però vediamo che questo uomo, Enea, paralitico da 8 anni, viene guarito. Avete notato chi l'ha guarito? Pietro cosa dice? Enea, Gesù, il Cristo, ti guarisce. Pietro non dice, io ti guarisco. No. No, non pretende neanche per un momento di avere in sé il potere, no? Lui dice, Gesù, il Cristo, ti guarisce. Pietro era solo il tramite. Gesù l'ha fatto. E possiamo sapere che anche per noi Gesù è la fonte di qualsiasi tipo di guarigione. Amen. Sia fisica, ma anche spirituale, mentale, emotiva. Gesù è la fonte di ogni guarigione. Poi dice, alzati e rifatti il letto. Allora, per tutti gli adolescenti, vedete qua, è biblico farsi il letto. E tutti i genitori dicono, amen. No, a parte gli scherzi. Questo Enea viene guarito e poi comincia un risveglio in quel paese. Gesù è predicato e tanta gente viene alla salvezza. Quindi il primo miracolo. No, vedremo 2 miracoli, 2 visioni. Adesso andiamo un po' avanti, un po' più lontano da Gerusalemme, a Ioppe. 36. Ora in Ioppe c'era una discepola di nome Tabita, che significa gazzella. Ella faceva molte buone opere e molte elemosine. Ora avvenne in quei giorni che ella si ammalò e morì. Dopo averla lavata, fu posta in una stanza al piano superiore. Allora, Ioppe, c'è ancora oggi anche questo paesino, è un quartiere di Tel Aviv, la città moderna di Israele, sulla costa. Lì c'è una discepola, si chiamava Tabita, tradotto vuol dire gazzella, una cara donna, come vediamo, faceva molte buone opere, elemosine, vedremo più avanti che lei faceva anche tuniche per i suoi fratelli in Cristo, potremmo dire che era un tutto fare per Gesù, no? Sempre attiva, facendo per il Signore, però purtroppo si è ammalata ed è morta, versetto 38, e poiché Lidda era vicina a Ioppe, i discepoli, udito che Pietro si trovava là, gli mandarono 2 uomini per pregarlo di venire da loro senza indugio. Pietro dunque si alzò, partì con loro, appena giunse lo condussero alla stanza di sopra. Tutte le vedove si presentarono a lui piangendo e gli mostrarono tutte le tuniche e le vesti che gazzella faceva mentre era con loro. E visto che Pietro era là vicino, i 2 paesi distano di poco, chiamano Pietro, lui subito è andato, non ha aspettato, era disponibile per aiutare. Arriva là, trova tutte le altre donne che fanno cordoglio, vedevano le tuniche che lei aveva fatto, una scena triste, possiamo dire, versetto 40. Pietro allora, fatti uscire tutti, si pose in ginocchio e pregò. Poi rivoltosi al corpo disse, Tabita, alzati. Ed ella aprì gli occhi e visto Pietro si mise a sedere. Egli le diede la mano e l'aiuto e l'aiutò ad alzarsi e chiamati i santi e le vedove, la presentò loro in vita. Gesù ha fatto una cosa molto simile, forse qualcuno si ricorda, in Marco capitolo 5, quando ha risuscitato una fanciulla, ha detto tutti fuori. E Gesù ha detto alla fanciulla, Talita, alzati. Qui vediamo che Pietro dice, Tabita, alzati, quasi. No, la stessa parola, anche i nomi si assomigliano. E questa donna che era morta adesso ritorna in vita. E come era per Enea, ovviamente Gesù l'ha risuscitato. Non è Pietro che l'ha fatto. Era solo il mezzo. Infatti Gesù cosa ha dichiarato in Giovanni 11? Io sono la risurrezione e la vita. Chiunque crede in me, anche se dovessi morire, vivrà. Quindi, come ogni guarigione viene da Dio, la vita stessa si trova in Gesù. Gesù dice, io sono, non io ho, io sono la vita. E questo miracolo ne è testimone. Versetto 42, vediamo l'effetto. La cosa fu risaputa per tutta Ioppe e molti credettero nel Signore e Pietro rimase a Ioppe parecchi giorni in casa di un certo Simone, conciatore di pelli. Quindi come a Lidda è successo anche a Ioppe, un risveglio spirituale, tanti credono nel Signore. Quindi ecco il secondo miracolo, due miracoli, questo è il secondo. E qui vogliamo fermarci un attimo. Nel prossimo versetto Luca ci presenta un uomo che si chiama Cornelio, colui su cui, tra anche altri, lo Spirito Santo discenderà. E lui si trova ancora più su, ancora più lontano, a Cesarea. E vogliamo notare come Dio sta portando Pietro sempre un po' più lontano da Gerusalemme, che lui sta espandendo il Vangelo sempre di più a Lidda, poi Ioppe e poi Cesarea. Se guardate sulla mappa vedete che lui sta portando sempre più avanti il Vangelo, come abbiamo letto, fino all'estremità della terra. C'è un'altra cosa che vogliamo notare. Pietro alloggiava da un conciatore di pelli. Allora, un conciatore di pelli avrebbe contato quasi ogni giorno con cosa? Animali morti, ok? Per gli ebrei, chiunque toccava un animale morto era considerato impuro, vero? E anche in questo vediamo che Pietro si sta avvicinando un po' di più a persone che forse prima sarebbero state escluse. Invece adesso vediamo che Pietro si avvicina a lui. Voglio solo evidenziare queste cose perché qua vediamo come il Vangelo continua ad avanzare, andare avanti. Versetto 1 allora di capitolo 10. Or vi era in Cesarea un certo uomo di nome Cornelio, centurione della corte detta italica. Egli era un uomo pio e timorato di Dio con tutta la sua casa. Faceva molte elemosine al popolo e pregava Dio del continuo. Quindi ancora più su da Ioppe c'è Cesarea. Abbiamo già sentito di queste città. Filippo, fino a dove ha evangelizzato? Fino a Cesarea, fino a queste stesse città. Anche un po' stranamente non sentiamo di Filippo in questa storia. Comunque lì c'è un uomo che si chiama Cornelio, un centurione, quindi comandava 100 soldati, come voi sapete bene. Avete notato la sua provenienza? La sua coorte si chiama quella italica, quindi è probabile che lui era italiano, un italiano, un romano là a Cesarea. Notiamo quello che dice in versetto 2 riguardo il suo carattere. Cosa dice? Un uomo pio, timorato di Dio. Tutta la famiglia anche temeva Dio, faceva tante elemosine, pregava a Dio. È chiaro qua che lui aveva abbandonato le sue vie pagane, vero? È chiaro che lui cerca Dio, l'unico Dio. Però non è ancora convertito o battezzato, lo vediamo alla fine di capitolo 10. E vedremo diverse persone di questo genere nel libro di Atti, queste persone che hanno abbandonato le vie pagane, però adesso non sono ancora proprio convertiti al Signore, però credono nell'unico Dio. In capitolo 13 parla di voi che temete Dio. Ed anche quelli di Abramo, i giudei, ed anche quelli che temono Dio. Quindi vediamo quest'altra categoria di persona che non è ancora convertito, però teme Dio. E c'erano diverse di queste persone, Cornelio è uno. E i giudei forse li vedevano come neanche credenti, però persone forse di secondo grado, non erano proprio giudei, giudei, non avevano il sangue ebraico, però comunque credono in Dio. Però vedremo nei prossimi capitoli che Dio non fa queste distinzioni e salverà tutti, siano giudei e gentili, per la sua grazia. Versetto 3. Egli, Cornelio, vide chiaramente in visione, verso l'ora nona del giorno, un angelo di Dio che entrò da lui e gli disse: Cornelio. Ed egli, guardandolo fisso e tutto spaventato, disse: Che c'è, Signore? Allora l'angelo gli disse: Le tue preghiere e le tue elemosine sono salite davanti a Dio come una ricordanza. Quindi un angelo appare a Cornelio, lo chiama per nome, ovviamente giustamente un po' spaventato, penso che anche noi saremmo spaventati se ci succedesse la stessa cosa. Dice che Dio aveva sentito le sue preghiere, visto le sue elemosine, e quindi manda questo angelo per indirizzarlo nella via giusta. Vediamo che Cornelio cercava e Dio rispondeva. Come Gesù ha detto: chiedete, vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Cornelio stava cercando Dio e Dio l'ha risposto. Versetto 5 di Atti 10. Or dunque manda degli uomini a Joppe e fa chiamare Simone, soprannominato Pietro. Egli si trova presso un certo Simone, conciatore di pelli, che ha la casa vicino al mare. Egli ti dirà ciò che devi fare. E adesso l'angelo gli dice quello che deve fare, deve cercare Pietro, e Pietro gli spiegherà quello che deve fare. E questo lo vediamo nei prossimi versetti. Però vogliamo fare una domanda adesso. Perché l'angelo non ha predicato direttamente a Pietro? In Apocalisse 14 vediamo un angelo che porta il Vangelo. Anche oggi forse voi avete sentito storie del Medio Oriente che un angelo appare a qualcuno e poi loro si convertono al Signore. Sarebbe stato possibile, però Dio non manda questo angelo per predicare, lo manda soltanto per indirizzare a Pietro. Mi sa che questo vuol dire due cose. Dio vuole che anche noi, esseri umani, collaboriamo con Lui nella sua opera. Anche se Dio non ha bisogno di noi, vero? Però Dio vuole che noi collaboriamo con Lui. E seconda cosa, e questo lo vediamo alla fine dello studio, c'erano forse due cose che Dio doveva sistemare nel cuore di Pietro, specialmente nei riguardi, nei confronti dei gentili. E quindi Dio si usa di Pietro sì per predicare il Vangelo ai gentili, ma anche per forse sistemare qualcosa nel suo cuore. Versetto 7, 8. Appena l'angelo che gli parlava se ne fu andato, Cornelio chiamò due dei suoi domestici e un soldato fidato di quelli addetti al suo personale servizio, raccontò loro ogni cosa e li mandò a Joppe. Quindi Cornelio non spreca neanche un secondo, prende subito servi, soldato, li manda, andate a trovare Pietro. Quindi, abbiamo visto due miracoli, una visione, adesso vediamo la seconda visione in versetto 9 di Atti 10. Scusate un attimo. Il giorno seguente, mentre essi erano in cammino e si avvicinavano alla città, Pietro salì sul terrazzo della casa verso l'ora sesta per pregare. Or gli viene fame e desiderava prendere cibo. E mentre quelli di casa glielo preparavano, fu rapito in estasi. Ci fermiamo là. Quindi i servi di Cornelio stanno arrivando a Joppe. Notate come Dio prepara tutto nelle tempistiche perfette. Proprio in questo momento, mentre loro stanno arrivando, Pietro vede questa visione. Pietro ha fame, quindi mentre aspetta di mangiare, sale sul terrazzo per pregare. Mentre prega viene rapito in estasi. E Dio gli mostra questa visione, versetto 11, e vide il cielo aperto e scendere verso di lui un oggetto simile ad un gran lenzuolo, tenuto ai quattro capi e che veniva calato a terra, dentro il quale vi erano tutte le specie di quadrupedi, di fiere, di rettili terrestri e di uccelli del cielo. E una voce gli disse: Pietro, alzati, ammazza e mangia. Ma Pietro rispose: niente affatto, Signore, poiché io non ho mai mangiato nulla di impuro e di contaminato. E la voce gli disse per la seconda volta: le cose che Dio ha purificate, tu non farle impure. Or questo avvenne per tre volte. Poi l'oggetto fu di nuovo ritirato in cielo. Devo dire che è una visione un po' strana, ok? Forse anche a voi sembra strana. Praticamente vediamo il cielo che si apre e questo grande lenzuolo che scende dal cielo. Sul lenzuolo c'erano degli animali di tutti i tipi. Dice Dio a Pietro: ammazza e mangia. Aveva fame, quindi Dio dice: ammazza e mangia. Pietro cosa dice? No, Signore, non ho mai mangiato qualcosa di impuro. Si giustifica, pretende di essere chissà che santo. E Dio come risponde? Ciò che Dio ha purificato, tu non farlo impuro. Lo fa tre volte e stop, basta. Un po' strano, cosa vuol dire? Allora, il fatto che questo lenzuolo viene dal cielo vuol dire che è santo, è puro, vero? Ma visto che c'erano di tutti gli animali, ci sarebbero stati allora anche degli animali impuri, vero? C'erano tutti i tipi. Sapete che secondo la legge ebraica c'erano animali puri che gli ebrei potevano mangiare e animali impuri che gli ebrei non potevano mangiare. Vi leggo un versetto da Levitico per darvi un'idea, Levitico 20:25. Farete dunque distinzione fra gli animali puri e quelli impuri, fra gli uccelli impuri e quelli puri, e non vi renderete abominevoli mangiando animali, uccelli o cosa alcuna che strisce sulla terra e che io ho separato per voi come impuri. Quindi gli ebrei, sotto la legge, dovevano fare questa distinzione, mangiare soltanto gli animali puri e non quelli impuri. Però Gesù ha portato qualcosa di nuovo, vero? C'è stato un cambiamento con Gesù. Adesso Pietro non è più sotto la legge, perché Cristo ha adempiuto la legge per noi, ci ha riscattati dalla legge. Quindi ora Pietro è in Cristo e può mangiare qualsiasi carne. Gesù l'aveva anche detto ai discepoli in Marco capitolo 7, però forse loro non avevano capito bene. Vi leggo due versetti, Marco 7:18-19. Ed egli, Gesù, disse loro: siete anche voi così privi di intelligenza? Non capite voi che tutto ciò che dal di fuori entra nell'uomo non può contaminarlo? Perché non entra nel suo cuore ma nel ventre, poi se ne va nella fogna. Così dicendo, dichiarava puri tutti gli alimenti. Quindi adesso, grazie a Dio, sotto la grazia di Dio, possiamo mangiare anche la pancetta, vero? Possiamo andare a Roma e mangiarci una bella carbonara, che ci sta ogni tanto. Perché Cristo ci ha riscattati dalla legge, no? Ha adempiuto la legge per noi, affinché adesso noi siamo liberi nella grazia di Dio. Amen? Bene, ma se Dio voleva solo dire a Pietro che poteva adesso mangiare del maiale, che c'entra col resto della storia, vero? Ok, bene, tu puoi adesso mangiare altra carne. Che differenza fa? Bella domanda. La chiave si trova in ciò che Dio dice in versetto 15. le cose che Dio ha purificato, tu non farle impure. E nel contesto non sta parlando di animali, sta parlando di persone. Quindi forse potremmo anche dire le persone che Dio ha purificato, tu non farle impure. Perché chi sta arrivando in questo momento? Tre gentili, due servi, un soldato, pagani, però adesso non servono più dei pagani, neanche Dio, no? Tra poco lo Spirito Santo scenderà su di loro, su queste persone che stanno arrivando alla casa dove alloggiava. E Pietro cosa farà? Farà impuro ciò che Dio purificherà. Renderà non santo coloro su cui discende lo Spirito Santo. Dio deve parlare a Pietro. E deve anche correggere il suo modo di pensare. Perché Dio non voleva salvare soltanto gli ebrei. Era solo l'inizio. Voleva anche salvare tutte le nazioni, tutte le etnie. E non come credenti di secondo grado, vero? Noi gentili non siamo credenti di secondo grado. In Efesini 2 dice che noi siamo coeredi e concittadini. Noi abbiamo ogni benedizione spirituale che c'è in Cristo nei luoghi celesti, per grazia. Amen. Dio doveva, se posso dire, demolire i pregiudizi di Pietro e prepararlo per la nuova cosa che lui stava per fare. Ed è interessante, perché Dio vuole raggiungere Cornelio. Vero, lo vedremo settimana prossima, lo Spirito discende su di lui. Abbiamo visto che Dio non si è usato dell'angelo, anche se poteva. Non si è usato di Filippo, che per quanto sappiamo era sempre là, a Cesarea. Perché non si usa dell'angelo e perché non si usa di Filippo? Non sappiamo. Però, anche se Dio voleva raggiungere Cornelio, sembrerebbe che voleva prima raggiungere Pietro, prima raggiungere questo uomo che non aveva ancora capito tutto molto bene. Dio doveva prima raggiungere Pietro. Così poteva essere lo strumento di Dio per raggiungere i gentili Cornelio e la sua casa. E sapete che è uguale anche per noi. Io spero che tutti noi vogliamo essere usati da Dio. Amen. Vogliamo essere strumenti nelle sue mani per glorificarlo. Dobbiamo sapere questo. Prima di essere degli strumenti di Dio per trasformare gli altri, prima dobbiamo essere trasformati anche noi. Dio deve raggiungere noi prima che può usarci per raggiungere altri. Perché nella vita cristiana non si ferma mai ad imparare, a crescere, ad essere indirizzato dal Signore, corretto. Pietro a questo punto aveva predicato il Vangelo a migliaia di persone, vero? Nel giorno di Pentecoste, cioè letteralmente migliaia di credenti nuovi, e lui ha predicato. Però Gesù doveva ancora istruirlo. Gesù doveva dire, ok Pietro, sì sì, tramite te, no, abbiamo raggiunto tanti giudei. Adesso devi capire una cosa. Perché questo è solo l'inizio. Io voglio fare una cosa molto più grande. E se tu pensi ancora che io voglio salvare soltanto giudei, non hai capito niente. Dio doveva insegnarlo. Ed è uguale per noi. Anche se camminiamo con Gesù da 100 anni, c'è sempre qualcosa da imparare. E prima che Dio può usare noi per raggiungere altri, deve raggiungere il nostro cuore. Amen. Per chiudere, voglio notare qualcosa. In versetto 16, avete notato quante volte Dio ha dovuto dire questa stessa cosa a Pietro? 3 volte, versetto 16, or questo avvenne per 3 volte, poi l'oggetto fu di nuovo ritirato in cielo. Gesù ha mai dovuto dire altre cose 3 volte a Pietro? O Pietro si è abituato forse a questo numero? Qui vediamo il lenzuolo dal cielo, era forse un po' testardo, come anche noi, e Dio 3 volte doveva dire la stessa cosa in modo che capisca. La notte in cui il nostro Signore fu tradito, quante volte ha negato Gesù? 3 volte. Quella stessa notte, mentre Gesù pregava, Pietro si è addormentato 3 volte, sì. E penso che siamo anche noi come Pietro tante volte, no? Il Signore deve dirci una cosa nuova e deve dire 3 volte, perché le prime 2 volte niente entra. Forse anche noi siamo come Simone e cadiamo e lo neghiamo e forse lo facciamo più volte. O forse Dio ci chiama soltanto a vegliare, pregare e noi ci addormentiamo 3 volte. Però c'è un momento, un altro 3 volte nella vita di Pietro che è molto speciale. Giriamo Giovanni 21, tutti quanti. Giovanni 21. Questo è dopo la risurrezione di Cristo. Dopo che Pietro si è addormentato 3 volte. Dopo che Pietro ha negato Gesù 3 volte. Prima che Dio dovrà dire quello che abbiamo visto in Atti 10, 3 volte. Però vabbè, pazienza. Dio è molto paziente con noi. Vediamo che 3 volte Gesù risponde a Pietro, in Giovanni 21:15. Dopo che ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: Simone di Giona, mi ami tu più di costoro? Gli rispose: certo, Signore, tu lo sai che io ti amo. Gesù gli disse: pasci i miei agnelli. Gli chiese di nuovo una seconda volta: Simone di Giona, mi ami tu? Gli rispose: certo, Signore, tu lo sai che io ti amo. Gesù gli disse: abbi cura delle mie pecore. Gli chiese per la terza volta: Simone di Giona, mi ami tu? Pietro si rattristò perché per la terza volta gli avesse chiesto: mi ami tu? E rispose: Signore, tu sai ogni cosa, tu sai che io ti amo. Gesù gli disse: pasci le mie pecore. In quel momento Pietro ha capito. Aveva sbagliato 3 volte, negato 3 volte, addormentato 3 volte, e adesso 3 volte il Signore cosa fa? Dolcemente lo parla, lo perdona, lo ristora. E c'è tanto da dire su questi versetti, però vogliamo concludere qua.